Oggi ogni strumento ha un impatto su chi lo usa. Ad esempio il cellulare elimina lo spazio. Pensate ai ragazzi ipnotizzati dal videogioco, da un videogioco violento. Hanno portato all'ospedale a Roma un ragazzo che per 24 ore aveva continuato a stare davanti alla televisione 24 ore con giochi. Era sballato, dato giù di testa. Ecco, l'ipnosi è vivere in un mondo, ecco, il mondo virtuale sta per diventare più reale del mondo reale, però è un mondo virtuale che non esiste. Quanti amici hai, Filippo? Ho 300 amici su Facebook. 300 amici? Ma li conosci questi 300 amici? No, ne conosco 10, 20, 30. Ma con chi hai contatto, con chi parli a tu per tu? 3, 4, 5. Ma il tuo amico, ce n'è qualcuno proprio con cui ti confidi? 1, 2. È facile avere amici lì, no? E si manda il profilo che vuoi tu e poi non ti piace, un clic, lo sparisci, lo fai sparire, lo disconnetti. Mondo virtuale dell'ipnosi. O pensate alla cecità provocata dalle ideologie. Ieri abbiamo parlato delle ideologie del tempo, ma ce ne sono ancora. O dal fanatismo attuale, o delle pseudo religioni. Quando voi andate al centro commerciale, alla Giunti, alla libreria, in uno spazio grande come questo altare, voi li trovate Padre Pio, Madre Teresa, tanti del Papa, ma poi trovate la lettura della mano, l'oroscopo, il guru orientale, il Buddha, trovate tutte le religioni del mondo. Ecco, la magia, l'astrologia, pensate che business c'è attorno all'astrologia. Oggi nel 2013 credere che gli astri influenzino la mia vita, il mio amore, il mio lavoro, no. Oppure la magia, ecco, bene. Oppure il buio nasce anche dalla indifferenza. Quando io dico, quella persona lì non la posso vedere o non la voglio vedere, è buio, gli occhi che mi si chiudono, ecco. Allora c'è bisogno di occhi nuovi per guardare il mondo. Claudio Baglioni, cantante nostro, dice: a volte più che di un mondo nuovo c'è bisogno di occhi nuovi per guardare il mondo. Stiamo perdendo la capacità di contemplare, di leggere in profondità, di commuoverci per le sfumature. Sono tanti difetti di vista. Il miope che vede solo ciò che è sotto il naso ma non sogna il futuro. Il presbite che sogna sempre un futuro ma non vive la realtà. Il daltonico per cui tutto è grigio. Lo strabico che non c'entra mai gli obiettivi. L'astigmatico che invece di vedere delle belle luci vede solo delle macchie. Il cieco che è come i farisei del Vangelo, che crede di vederci benissimo ma non ci vede in tubo. Ecco, stiamo perdendo questa capacità. Allora, se Dio è il massimo è vedere la realtà così come la vede Dio. E allora adesso ritorniamo ad Elia. Elia, ecco, questa capacità di stupore, ad esempio, le canzoni che parlano di questo fanno successo immediatamente. Vi ricordate il famoso Povia, no? Che aveva fatto quella canzone per Sanremo, che poi non era la canzone dentro Sanremo, ma era un motivo che avevano scelto per far da contorno, aveva fatto un successone, no? I bambini fanno oh, eh? E la canzone quasi da bambini, ma bellissima, no? Perché poi diceva i cretini fanno boh. Sono cretini quelli che dicono boh davanti a tutto, boh. Che non sanno più stupirsi. E nel Vangelo di Tommaso, un Vangelo apocrifo di Tommaso, viene messo nella bocca di Gesù questa parola che a me piace moltissimo, questa frase, come tutte le frasi del Vangelo, tac, basterebbe capire questa. E Gesù dice: chi si stupisce regnerà, chi è capace di stupore è re della propria vita. Bene. Ecco, allora Elia entra nella grotta che è simbolo della sua notte nera. La grotta è scura, la grotta è buia, è simbolo della notte nera, ma è anche simbolo della rientrare in se stesso, della capacità di silenzio, della, appunto, in un mondo di rumori, di, la possibilità e la capacità di far silenzio nella nostra vita, di prenderci dei momenti di stacco, di entrare nella caverna del nostro appartamento, della nostra stanza, nella caverna del nostro cuore. E Elia entra lì e sente il Signore gli riparla. Prima c'era l'angelo, aveva mandato un angelo. Anche noi a volte abbiamo bisogno di angeli nei momenti proprio di qualcuno che ci tocchi, ci svegli, ci dica alzati, mangia, dormi, fai questo, di qualcuno che ci stia vicino. Invece in questo momento parla proprio il Signore e gli dice: cosa fai qui, Elia? Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza. Signore, io sono un uomo appassionato, inquieto, ma però vivo in un mondo in cui non c'è più nessuno che crede in te. Anzi, si credono in te, dice, hanno abbandonato la tua alleanza, cioè non sono più tuoi amici, nessuno è più tuo amico, crede che tu sia importante, un amico importante. Diremmo, hanno demolito i tuoi altari, chi va più in chiesa, no? Hanno ucciso di spada i tuoi profeti, se uno parla a nome tuo viene deriso, ho preso in giro. Sono rimasto solo, ci sono solo io. Essi tentano di togliermi la vita, mi prendono in giro, mi tagliano fuori, sono onesto e non riesco più a vivere, sono buono e mi stanno addosso, e come quello che dicevo ieri. Allora, è un uomo appassionato, pieno di zelo e angosciato, sono rimasto solo. Allora Dio gli si rivela come il primo fonte di stupore è Dio stesso che gli parla. Elia, cosa fai qua? Ricordo un po' Adamo, è Dio che cerca, che ci cerca sempre. Adamo, dove sei? Adamo dice: ho avuto paura di te e mi sono nascosto. La paura delle paure, dicevamo ieri sera con qualcuno di voi dopo, forse la paura delle paure è proprio la paura di Dio. Oggi tutti hanno il senso religioso perché siamo stampati su Dio, ma c'è anche perché la fede impegna, diventa impegnativo, e poi io voglio vivere la mia vita, voglio decidere io. Siamo come Adamo, uguale, il peccato è sempre quello: decido io cosa fare della mia vita, mica che ci sia un Dio sopra di me che mi dice fai questo, fai questo. Vediamo Dio quasi come un nemico, e Dio allora ci cerca ancora. Elia, Fausto, Nino, Leo, eccetera, cosa fai qui? Ci cerca ancora. E allora, se lui è la parola, in principio c'è l'ascolto, l'ascoltare è molto importante. Salomone chiede un cuore capace di ascolto. Dammi un cuore capace di ascolto, non un cuore docile, la traduzione è sbagliata, un cuore capace di ascolto. E quindi la prima fonte di stupore è questo Dio che si presenta in modo diverso da come Elia, dopo questo lungo cammino che ha purificato Elia, il Signore si presenta non come tu sei il Dio degli eserciti, dice ancora Elia, e Dio si presenta non come il Dio degli eserciti, fuoco, terremoto, vento impetuoso, valanga, ma un soffio di brezza leggera. Io, forse era quello di cui Elia aveva bisogno in quel momento lì, perché Dio si presenta sempre ai profeti dell'Antico Testamento come loro hanno bisogno, sotto i simboli. Ad esempio Mosè aveva bisogno di passione, di tempra, perché si era ridotto a essere pecoraio, allora Dio si presenta nel fuoco. Geremia aveva bisogno di fiducia e Dio si presenta nel fiore di mandorlo. Cosa vedi? Fiore di mandorle, primo a fiorire. Allora dice Dio, ecco, io sono presente, sono il primo a fiorire, ci sono sempre, ti do speranza, sono la primavera del mondo. Ad Elia in questo momento si presenta, che pensava al Dio come il Dio degli eserciti, si presenta come il Dio della vita, del soffio, della carezza. Non so, quando voi siete sudati, no? E magari dentro una stanza così, andate fuori e sentite un venticello, come adesso, no? Un venticello leggero, leggero che vi accarezza. Ecco, Dio si presenta così. Quindi il primo stupore, dobbiamo stupirci sempre di Dio, della sua, ad esempio della sua parola. La parola deve creare sempre in noi stupore. Se non ci dice niente, siamo noi che non siamo capaci di approfondirla, di farle dire niente, perché la stessa parola, sempre le stesse robe, sempre le stesse cose. Sei tu che non sei capace di ascoltare e di collegare la parola alla tua vita, ad esempio. Stupore quindi di fronte a Dio. Secondo, stupore di fronte alla natura. Stupore di fronte alla natura. C'è una canzone che è ritornata molto di moda, adesso viene cantata dai Negramaro, che è un complesso che piace molto ai giovani, ed è meraviglioso, Domenico Modugno. No, questo qui è bellissima canzone, se fossimo in una sala eccetera ve la farei vedere col video, di uno che va sopra il ponte pronto a gettarsi giù e c'è un angelo mandato da Dio, c'è sempre l'angelo, no? Uno che passa e gli dice, ma cosa fai? Ti vuoi buttare giù? Ma guarda che sei in un mondo meraviglioso, guarda il mare, le stelle, la vita, anche il tuo dolore è meraviglioso. La vita stessa è meravigliosa. Ecco, la prima cosa che mi ha dato coscienza dell'esistenza di Dio è stata la meraviglia, dice Carretto. E nella Lumen Fidei, la enciclica del Papa attuale, invitando la meraviglia davanti al mistero del creato, la fede allarga gli orizzonti della ragione per illuminare meglio il mondo che si schiude agli occhi della scienza. Non c'è contrasto tra quello che mi dice lo scienziato e la fede. Lo scienziato mi dice come sono fatte le cose, quante ce ne sono, li cataloga. La fede mi dice chi le ha fatte, perché le ha fatte. Allora, la meraviglia di fronte alla natura, lo stupore di fronte alla natura, noi l'abbiamo un po' perso, però ieri sera a Sicomonte un po' l'abbiamo recuperata, la luna di qua, il tramonto, quando siamo in un posto bello che è come questo, riusciamo ancora a stupirci e abbiamo bisogno anche di cose belle, tra l'altro i santuari, i monasteri, dei frati così, no? Non trovate mai un posto brutto, perché la natura aiuta ad avvicinarsi a Dio. L'importante è non adorare la natura come gli astri come degli dèi, l'oroscopo eccetera, ma dalla natura risalendo, dice la Bibbia, si può arrivare a Dio. E la natura mi dice qualcosa di Dio, il massimo che è stato, che ha visto con questi occhi di Dio la natura. Il massimo è stato San Francesco, Laudato Si. Dove ogni cosa non calpestava i vermi. Perché? Perché gli ricordavano che lui era un uomo verme. Mi ricordo quando andavo da Padre Natale, scusate queste cose, ma intanto interrompo un po', se no divento pesante, che siamo andati su nel bosco e lui riconduceva tutti a Dio, aveva questi occhi. No, diceva, c'è il tramonto, anche oggi non è successo il fatto più importante, cosa? La fine del mondo. Tramonto gli ricordava il tramonto della sua vita, il tramonto della fine. Andavamo su nel bosco, c'era un albero rotto, passavamo sotto, dice, cosa abbiamo fatto adesso? Cosa ti dice questa cosa qua? Che questo albero è stato schiantato, era vecchio e caduto. No, dice, Questa cosa qui dice che noi dobbiamo piegare la nostra volontà al Signore, siamo passati, come siamo passati sotto, così dobbiamo piegare la nostra, tutto rimandava a Dio, tutto rimandava a Dio. Laudato sì, mi Signore, per nostra sorella acqua, la quale è molto utile, è umile, è preziosa e casta. Francesco, noi l'acqua cosa ci dice? Va, qualcosa che mi piace da bere, quando ho sete bevo acqua. E lei, lui dice, molto utile, non sprecarla, è molto umile l'acqua, non fa mai grandi cose, devo essere umile anch'io. È preziosa, non buttarla via. Anch'io sono prezioso agli occhi di Dio, anche se sono poca cosa come l'acqua. E casta, mi ricorda la purezza di vita, che devo essere un uomo puro come l'acqua. L'acqua buona è acqua pura. Io sono un uomo buono se sono un uomo puro, limpido, se ho degli occhi limpidi. E questa è la grandezza dei santi, però. Bene. Lo stupore di fronte alla natura, lo stupore di fronte a se stessi, alla propria vita. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, la cantava Violetta Parra, una che è stata uccisa poi in Cile nella famosa Pinochet, quando c'è stata la dittatura. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, mi ha dato questi occhi, sarebbe bello anche ascoltare questa canzone, mi ha dato le gambe per venire da te, che sei il mio amore, l'ha fatta per suo marito, mi ha dato questa bocca per baciarti, gli occhi per vedere, per vederti, per vedere, eccetera, no? Allora Elia rivive l'esperienza di essere nutrito, alimentato, rafforzato, cercato, interpellato da Dio, e Dio gli dice: cosa fai qua Elia? Tu sei prezioso per me, il tuo nome è scritto sulla palma delle mie mani. Newman diceva: noi siamo importanti agli occhi di Dio quanto un arcangelo, noi siamo importanti al nostro posto quanto un arcangelo al suo posto. Noi siamo gli arcangeli di Dio, tu sei importante, senza di te mancherebbe qualcosa al mondo. Se ti ho messo al mondo, Elia, perché te ne stai qui mani nelle mani? Vai adesso. Ecco, grazie alla vita che mi ha dato tanto. Ecco, se noi vediamo le cose belle della nostra vita, le nostre capacità, e anche stupirci del fatto che siamo vivi. Ogni mattina ti alzi ed è un giorno mai vissuto da nessuno, nuovo per tutti, anche per te, e tu sei ancora qui, sei ancora vivo, perché sei importante agli occhi di Dio. E Chesterton, che era uno scrittore inglese, diceva questa battuta: i bambini ringraziano la Befana per i doni che ha lasciato nelle calze. E perché io non dovrei ringraziare il buon Dio per le due meravigliose gambe che tutte le mattine metto nelle calze? È l'umorismo inglese questo, no? Che si sorride pensandoci, no? Metto le gambe nelle calze, perché non devo ringraziare Dio di avere due gambe che possono camminare? Beh. Ecco, anche fa passare questo ai nostri figli, perché non fanno tempo. Ogni tanto parlo anche di me o di mia moglie. Ieri sera sono andato a casa e gli ho detto: ti fischiavo le orecchie, Marcellina, perché? E ho parlato di te. Come? È malissimo, malissimo. Ma cosa hai detto? Beh, niente, non mi ricordo più. Mara non fa la spia, eh? Anche verso i nostri figli, no? Fa percepire la, come si può dire, la fortuna che hanno sotto tanti aspetti, no? Che c'è gente della loro età che non ha la possibilità di andare a scuola, di studiare, di mangiare, di essere tranquilli a livello economico, eccetera, eccetera, di non avere il loro fisico, di non poter giocare. Altrimenti noi diamo, vedono, prima che lui parli gli si dà la roba e poi alla fine diciamo: ma non è mai contento. Non è mai contento, perché noi siamo fatti per il tutto, più dai più vuole, ed entra in un giro perverso in cui noi ci sveniamo come genitore economicamente, in cui lui è sempre insoddisfatto. Ecco, far percepire la bellezza delle piccole cose anche attorno a sé. Mi ricordo quando eravamo andati a Val Tournas, che andiamo su con la funivia al Plateau Rosa, con la funivia eccetera, c'è cioè, davanti il mondo, abbiamo parlato, guardate che è una cosa bella questa, abbiamo davanti il mondo, il Cervino qui, il piccolo Cervino qua, i monti tutti attorno, davanti il mondo, e in questa balconata una ragazza viene fuori, salta fuori e dice, beh, tutto qui, tutto qui, ma io ti do un calcio e ti butto giù, va bene, ecco. Questa capacità di stupirsi, poi lo stupore di fronte alla propria missione. Elia, cosa fai qui? Vai. Ecco, noi abbiamo una missione, ecco, la speranza è presente del futuro.